Moby Dick, magazine settimanale di cultura, politica e società, a cura di Giovanna Riva e Lina Simoneschi. Una produzione di Roberto Antonini.
E siamo all'ultima mezz'ora di Moby Dick. Vi ricordo i nostri ospiti di oggi: Don Azzolino Chiappini, il pastore Paolo De Petris e il filosofo agnostico Franco Zambelloni. L'ultima mezz'ora di questa puntata la dedichiamo al processo di canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, che il 1 maggio, come ormai tutti sapete, diventerà beato. E sentiamo subito la testimonianza di Monsignor Oder, che è il postulatore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo II. Oder, che ci spiega cosa l'ha colpito in particolare in questo procedimento, lui che lo conosceva bene e che lo vede, diciamo così, passare da essere umano, appunto, che lui frequentava, a beato e futuro santo.
Incontro con un santo è sempre una cosa molto stimolante. Fanno vedere quello che noi non siamo e quello che possiamo diventare. Certamente con tanto sforzo personale, ma anche con tanta umiltà, accogliendo la grazia del Signore. A me personalmente questo processo ha fatto rivivere l'entusiasmo della vocazione sacerdotale, perché Giovanni Paolo II davvero era un sacerdote entusiasta. Ho potuto notare che qualsiasi cosa faceva, la faceva come movimento del suo cuore, ed è un cuore che è rimasto un cuore di un neopresbitero. Un neopresbitero è tanto entusiasta, ha tante forze, tanta freschezza, e lui aveva questa freschezza e questo entusiasmo.
Dunque, Monsignor Oder, che era postulatore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo II, un uomo che diventa santo, è un modello al quale tendere, sostanzialmente ci spiega Monsignor Oder, ma è anche una verità ragionevole, però sembra un'utopia nell'attuale società che è in crisi di valori. Pastore De Petris.
Vorrei ritornare sul discorso che abbiamo fatto inizialmente. Qual è la nozione di santo? Se la nozione di santo è quella biblica, allora la santità non è un qualcosa che noi avremo nel futuro, ma abbiamo già adesso. Già adesso siamo chiamati ad essere diversi, ad avere valori ispiratori, ad avere punti di riferimento diversi. Se invece il concetto di santità è quello tradizionale cattolico, beh, allora ho qualche problema a seguire questa impostazione, effettivamente. Non saprei onestamente che cosa rispondere.
E Don Azzolino Chiappini, il cattolico, insomma, invece non dovrebbe avere questo tipo di problemi, e qui ci riferiamo alla causa, appunto, di beatificazione di Giovanni Paolo II, che non capiamo fino a che punto è seguita in senso biblico. Per i protestanti no, è un po' una complicazione, diciamo, del Vaticano, se vogliamo semplificare le cose o criticarle.
Ma no, le complicazioni vengono anche dal linguaggio e dal vocabolario molto spesso. Quando io sento dire, e capisco chi usa questi verbi, perché sono questi termini, perché sono quelli comuni, no? Quando uno diventa santo, uno non diventa santo, uno è biblicamente santo perché ha accolto un dono, ha accolto una chiamata e risponde durante tutta la sua vita. Ora, dal punto di vista cattolico, la santità è questa risposta che tutti siamo chiamati a dare. E i santi sono molti di più di quelli che sono canonizzati. E forse noi tutti abbiamo conosciuti dei santi anche nel senso di una vita evangelica, generosa, di una dedizione piena alla parola del Vangelo, e questo vuol dire anche di una dedizione piena agli altri.
Franco Zambelloni, io vorrei riportare con lei la discussione sul tema del valore culturale dei santi nel corso della storia. In fondo lo stesso Henri Bergson dichiarava che i più grandi personaggi della storia non sono stati i conquistatori, ma i santi. In fondo, sottolineando il loro valore culturale nel senso che hanno permesso storicamente certe figure di santi che si creassero dei valori culturali importanti da un punto di vista storico. Lei è d'accordo con questa posizione di Bergson?
Sì, a condizione di situarla e riportarla correttamente. Perché quando Bergson, nell'ultima opera, quella scritta nel 1932, sviluppava questa teoria era la continuazione della teoria dell'evoluzione creatrice. Cioè c'è un'energia vitale che guida la natura, l'evoluzione e la storia. E questa energia vitale si incarna in uomini straordinari, tra cui i santi. Quindi non solo i santi, ma naturalmente anche i grandi pensatori, che sono Socrate, per esempio.
Pensiamo ad esempio a San Francesco, quanto è stato importante dal punto di vista proprio culturale la sua presenza nella storia.
Sì, è vero.
Mi scusi, l'ho interrotta.
No, sa, poi San Francesco è un tema affascinante, perché di fatto non sappiamo chi fosse, visto che sono state scritte 3 biografie e continuamente corrette e cambiate su comando del Papa, per adattarlo a un'immagine di Francesco che doveva passare oppure no. Gli studi di Chiara Frugoni in proposito sono interessanti. Ora, dicevo, per tornare al problema, ma certo che San Francesco è stato importantissimo per la cultura, per esempio. È stato importante anche per correggere un pochino certe tendenze vaticane, per esempio la smodata propensione per il lusso, anche se ha rischiato di essere bruciacchiato, proprio perché lui invece amava la povertà, in un tempo in cui la Chiesa invece inneggiava all'opulenza e alla ricchezza. Quindi, ma è indubbio che ci sono state figure di santi che sono state importanti. Però non facciamone un monopolio. L'importanza da questo punto di vista è stata perlomeno uguale da parte di imperatori straordinari, da parte di condottieri, da parte di filosofi, da parte di artisti, poeti e così via.
E torniamo ora alla beatificazione di Giovanni Paolo II, dicevamo il 1 maggio, e sulla capacità comunicativa del futuro beato dedichiamo il mondo dei media, che è a cura di Angelo Agostini.
Mondo dei media.
Il 1 maggio sarà beato, poi con tutta probabilità in breve tempo anche santo. Io non ho titolo né preparazione per discutere i tempi o la sostanza di fede del processo che porterà alla santificazione di Karol Wojtyła Papa Giovanni Paolo II. Ho in mente però almeno un paio di spunti che possono risultare interessanti per capire come il primo pontificato ad avere fatto un uso sistematico e accorto dei media s'avvii ad essere ricordato per un tempo tanto lungo che a noi non sarà sicuramente dato vedere. Ce n'è uno forte nelle parole di chi l'ha conosciuto da vicino, come il suo segretario personale, oggi cardinale in Polonia, oppure Joaquín Navarro-Valls, il suo portavoce. Entrambi ricordano con forza l'uomo, quello stesso uomo che abbiamo visto sciare e poi chiacchierare sulla neve con il presidente italiano Pertini, quello stesso uomo che abbiamo visto soffrire nei lunghi anni della sua malattia, quello stesso uomo che abbiamo visto battersi con energia indomabile contro il comunismo, oppure per il dialogo tra le religioni, o ancora negli ultimi anni contro le guerre nel mondo. È curioso come a distanza di pochi anni chi gli è stato accanto ne voglia sottolineare l'umanità proprio nel momento della beatificazione. Forse, mi viene da pensare, è proprio perché milioni di persone l'hanno visto uomo per tanti anni dagli schermi della televisione, oppure di persona nei raduni oceanici che a lui piacevano tanto, forse, dicevo, è proprio per questo che Giovanni Paolo II diviene o diverrà santo subito per volontà popolare. Nessun altro beato, nessun altro santo, neppure quelli assurti al rango sotto il suo papato, nessuno è mai stato vicino a tanta gente come Karol Wojtyła. San Pietro, Sant'Agostino, San Francesco, piuttosto che San Martino, San Cristoforo, sono figure lontane alla cui santità si crede per fede. Beato Giovanni Paolo II è invece ancora lì, negli occhi, nelle orecchie, nello spirito di tutti. Per chiunque, anche per chi non creda, l'idea di santità è oggi indubbiamente più vicina. Non avessi paura d'essere irrispettoso, direi più concreta, più palpabile, più terrena.
E forse c'è un piccolo paradosso, Franco Zambelloni, un'idea di santità concreta, terrena, che viene proprio dalla umanità di Giovanni Paolo II, che rende questa beatificazione trasversale, ecumenica sicuramente in senso totale, che forse per la prima volta accomuna anche i non credenti.
Ma guardi, io non escludo che la figura di Giovanni Paolo II possa incontrare simpatie e stima anche da parte di non credenti. Non credo che un non credente arrivi a venerarlo come santo, ecco, perché questo mi sembra una cosa. D'altra parte, vede, mi viene sempre da chiedermi, prima citavo il caso di San Francesco e nessuno di noi sa chi fosse davvero San Francesco. E così, per il caso di Papa Wojtyła, viene da chiedermi ma chi era davvero quest'uomo? Perché guardi che i canali mediatici, e lui sapeva usare, è stato in fondo il primo grande Papa che ha usato a fondo i canali mediatici. I canali mediatici, voi sapete bene, possono creare, innalzare una figura o abbatterla.
Distruggerla.
Allora, è poi sempre impossibile sapere chi era davvero la persona dietro la maschera mediatica. D'altra parte, che cosa venera la gente? Beh, venera l'immagine, insomma, quello che conosce, quello che le è trasmesso. Non vedo come possa venerare quello che non passa nella sua conoscenza.
Forse venera l'immagine, però forse venera anche l'esempio di vita. Ne parlavamo all'inizio di trasmissione, Don Azzolino Chiappini, sempre riferito al futuro beato Giovanni Paolo II.
Ma credo che davanti a Giovanni Paolo II dobbiamo considerare diversi elementi. Quello a cui accennava il professor Zambelloni sicuramente è vero, e oggi è vero per tutti in questo mondo della comunicazione. La comunicazione ha un peso enorme. La figura di Giovanni Paolo II è stata sicuramente anche portata dai mezzi di comunicazione. Io credo che è una personalità complessa, con una storia complessa. Abbiamo la sua vicenda umana, di cui si sa qualche cosa, perché ci sono i documenti, ci sono le cose che lui ha fatto. Credo che è importante anche tenere presente da questo punto di vista il diario di una persona che è stata vicina a lui prima che fosse Papa, ma ancora dopo, questa psichiatra che era sua amica, di cui è stato pubblicato tutto il diario, in cui si vede come era un uomo capace di relazioni umane, di rapporti profondi con le persone. Rimane l'altro aspetto da esaminare, io non sto affermando che è così, ma da esaminare, da cercare di capire meglio la sua presenza nella storia politica dell'Europa di quegli anni, quale impatto, quale peso ha avuto la sua persona e anche il suo agire per quanto riguarda, adesso, semplificando, il crollo del muro di Berlino a partire dalla Polonia. Qual è stato l'importanza della sua figura nel far uscire la Chiesa da certi limiti, aprirla di più al mondo? Anche questo è indiscutibile. Cioè, la situazione secondo me è estremamente complessa. Anche oggi si vedono degli elementi che fanno capire questa complessità. Ambienti che quando lui era Papa lo osannavano, parlavano solo di lui, tutto quello che oggi, questi soprattutto gli ambienti tradizionalisti, oggi addirittura esprimono apertamente la critica, quasi il rifiuto per alcune cose che ha fatto, alcune cose che io ritengo che sono state eccezionali, l'incontro delle religioni a Assisi, il suo mettersi anche in gioco davanti all'opinione pubblica. Chiaro che ritorna al tema dell'immagine, però credo che si è messo spontaneamente in gioco così com'era. Credo sono tutti elementi che vanno tenuti in considerazione. E poi, torniamo al tema della santità, la sua fedeltà al Vangelo, che non vuol dire che non abbia fatto errori. probabilmente ha fatto degli errori, anche nella sua funzione di Papa alcune decisioni si possono discutere, ma lui ha creduto fino in fondo e ha cercato di rispondere a questo. Ecco.
La statura anche storica, la capacità mediatica e la capacità di Giovanni Paolo II di parlare a tutti, ma anche i suoi errori. Ad esempio, una delle critiche che gli sono state rivolte è stata di aver fatto troppi santi. Diamo dei numeri: 1299 le beatificazioni, 464 le santificazioni. Sembra, qualcuno l'ha definito una sorta di marketing della santità. In realtà non era così. Giovanni Paolo II credeva fortemente nel messaggio evangelizzatore del santo come esempio. Lei che valutazione dà di questo marketing della santità, che però sicuramente non era così?
Ritornando sempre al discorso di prima sulla santità, dovrebbe essere comunque chiarito ancora meglio e approfondito. Sicuramente Giovanni Paolo II è stato un personaggio che ha forgiato la storia del Novecento, sicuramente. È stato sicuramente una personalità complessa. Io lo ricordo in due circostanze: quando è andato in Germania e ha avuto contatti con la Chiesa luterana e ha detto, beh, anche noi in fin di conti siamo luterani. E ricordo la sua passione ecumenica, che non sempre l'ha seguito per tutto quanto il suo pontificato, perché bisogna ricordarsi che Giovanni Paolo II era un teologo profondamente conservatore, cioè non era un teologo progressista. Però nonostante questo, nonostante che fosse un teologo conservatore, ha favorito il dialogo ecumenico. Ecco, noi come protestanti lo possiamo ricordare così, nella sua dimensione, diciamo, di testimone di un insegnamento che per certi aspetti a noi protestanti è estraneo, tipo quello sulle reliquie, tipo la sua venerazione per la Vergine Maria, eccetera. Però indubbiamente lo possiamo anche ricordare come un personaggio, come un credente che ha contribuito al dialogo ecumenico.
E anche interreligioso, no?
E anche interreligioso, sicuramente.
E quindi questo è il punto di vista protestante. Noi torniamo a parlare del processo, appunto, di canonizzazione di Giovanni Paolo II. Dal punto di vista, diciamo, tecnico-formale, non è uno scherzo. Diciamo che ci sono delle cose difficilmente comprensibili, nel senso che parlavamo ancora dei miracoli. Don Azzolino Chiappini diceva ad inizio di trasmissione che, insomma, in fondo il miracolo è l'elemento unico e quello che conta è l'esempio di vita. Però soffermiamoci un attimo su questi aspetti. Allora, per diventare beato ci vuole un miracolo, per diventare santo ci vuole un secondo miracolo, ma il secondo miracolo deve avvenire dopo la proclamata beatificazione, quindi, per quanto riguarda Giovanni Paolo II, dopo il primo di maggio. Insomma, su questa cosa almeno qualche piccolo elemento di riflessione lo potremmo fare. Però sentiamo prima Saverio Gaeta, che ci spiega inoltre anche perché non sono passati 5 anni dalla morte prima di iniziare la procedura di beatificazione.
Io penso che una cosa simile sia vissuta con Madre Teresa di Calcutta, che anch'ella ebbe degli anni di abbuono, possiamo dire così, di bonus rispetto ai normali 5 anni di attesa dal momento della morte al momento in cui si avvia la pratica di beatificazione. Ma al di là adesso dei riferimenti tra beati, tra santi, il problema di Giovanni Paolo II, appunto, se fosse stato soltanto proclamarlo beato, si sarebbe risolto con l'acclamazione popolare, dopo i funerali, con tutti quegli striscioni santi subito. La Chiesa invece non ha voluto, diciamo, agevolare questo cammino, non ha voluto compiacere quella che era una volontà popolare ben manifesta, ha ritenuto invece opportuno proseguire col processo in termini estremamente rigorosi, e la velocità di questo processo di Giovanni Paolo II in effetti è dovuta solo appunto al fatto che Benedetto XVI ha dispensato da questi 5 anni di attesa. Senza i 5 anni di attesa Giovanni Paolo II avrebbe visto iniziare il suo processo soltanto qualche mese fa. Dunque la velocità non è stata quella del processo, che invece è stato svolto rigorosamente in tutte le sue modalità e in ogni singola tappa. È stata semplicemente questa partenza in anticipo di questi 5 anni abbonati. Giovanni Paolo II beato, in questo caso, e poi lo sarà eventualmente dopo il miracolo numero 2, santo, solo perché ha voluto fino in fondo a essere rigorosa come per chiunque altro.
E mi faccia concludere con una battuta. Vista la grandissima popolarità di Giovanni Paolo II, è possibile che dal 1° di maggio molti credenti lo invocheranno e forse il secondo miracolo avverrà presto.
Beh, penso proprio di sì. Penso che questo accadrà e dunque non credo ci sarà un grande ritardo per ottenere poi invece la proclamazione della santità di Giovanni Paolo II.
Insomma, Don Azzolino Chiappini, credere al miracolo e anche a una tempistica ben precisa, non è un po' troppo?
Allora,
per diventare naturalmente santo,
è possibile.
Da beato santo. No, però sorride anche lei.
Non si diventa santi in quel momento lì. In quel momento lì la Chiesa dichiara che un cristiano, eccetera, non ripeto il discorso perché l'ho già fatto. Comunque, questa procedura, è vero, può sembrare fastidiosa, può sembrare complicata, può sembrare però anche una ragione profonda, e ritroviamo alcuni dei temi che abbiamo cercato almeno non proprio di sviluppare, ma di toccare prima. Per evitare quello che forse tante volte c'è stato nel passato, e cioè proclamazioni di santi discutibili, eccetera, a un certo punto la Chiesa ha elaborato questa procedura complessa, complicata, ripeto, che può piacere o non piacere, ma si giustifica nel senso di dare una sicurezza umana, che non è ancora la fede, ma una certa sicurezza umana, cioè la ricerca il più possibile di una affermazione che corrisponda a una oggettività. C'è tanta preoccupazione per i miracoli, tanto interesse per i miracoli, è anche possibile la dichiarazione di santità di una persona senza miracoli. È prevista anche questa in casi eccezionali, tanto è vero che nell'ultima grande figura di Papa del secolo scorso, Giovanni XXIII, qualcuno chiedeva la dichiarazione di canonizzazione durante il concilio. Poi la prudenza, come sempre, ha dominato, ma è possibile essere dichiarati santi senza miracoli.
Siamo in chiusura di trasmissione, il momento del quiz. Oggi la voce da individuare è quella di un artista colombiano che espone a Locarno, è molto noto ed è stato ospite di Rete 2. Sentiamo.
Faccio una pittura che è come il contrario di tutto quello che si fa oggi. Prima di tutto questo volume, che è molto evidente nel mio lavoro, è contrario alle teorie di oggi, che la pittura deve essere piatta, eccetera. Allora, questo, l'importanza che dà al soggetto, anche contrario alla pittura di oggi, che è molto astratta, e quando il soggetto lì è un piccolo soggetto, io faccio cose molto ambiziose dal punto di vista della tematica. Mi ho occupato della realtà latinoamericana, della tortura, della violenza in Colombia. Do importanza anche al soggetto.
Avete capito di chi si tratta? La voce che avete sentito, come abbiamo già detto, è stata ospite di Rete 2. Se non avete individuato, andate sul nostro sito internet nella pagina di Geronimo Arte. Scriveteci in premio una radio DAB per la persona che verrà sorteggiata fra quelle che ci scriveranno per mail o per posta all'indirizzo mobydick@rsi.ch se usate la mail, oppure per posta mobydick Rete 2 via Canevascini 6903 Lugano.
E siamo al termine di questa puntata di Moby Dick. Grazie ai nostri ospiti, grazie Don Azzolino Chiappini. Allora, grazie. Si può essere santi anche senza miracolo, abbiamo capito anche questo. Grazie. Grazie al pastore Paolo De Petris.
Grazie.
E grazie al filosofo Franco Zambelloni.
A lei.
Un grazie anche al tecnico Patrick Kulig, un saluto da Giovanna Riva.
E un saluto anche da Lina Simoneschi.
Ci salutiamo con De Gregori, con il suo Agnello di Dio.
Ancora nella tua risposta ti dà un segno di pace. E intanto due poliziotti fanno finta di non vedere. Oh, aiutami a fare come si può. Prenditi tutto quello che ho. Insegnami le cose che ancora non so, non so. E dimmi quante maschere avrai e quante maschere avrò. Ecco l'agnello di Dio vestito da soldato, con le gambe fracassate, col naso insanguinato. Si nasconde dentro alla terra, tra le mani alla testa di un uomo. Ecco l'agnello di Dio venuto a chiedere perdono. Si ferma ad annusare il vento, ma nel vento sente odore di piombo. Percosso e benedetto ai piedi di una montagna, chiuso dentro una prigione, braccato per la campagna, nascosto dentro un treno, legato sopra un altare. Ecco l'agnello di Dio che nessuno può salvare, perduto nel deserto che nessuno può trovare. Ecco l'agnello di Dio senza posto dove andare. Ecco l'agnello di Dio senza niente a mangiare. Ecco l'agnello di Dio senza posto dove stare. Oh, aiutami a stare dove si può e prenditi tutto quello che ho. Insegnami le cose che ancora non so, non so. E dimmi quante maschere avrai e regalami i trucchi che fai. Insegnami ad andare dovunque sarai, sarò. E dimmi quante maschere avrò se mi riconoscerai dovunque sarai.